ieri giorno palindromo, Nick, non so se questo ha significato per qualcosa per te. 0202 2020, letto al contrario è uguale 0202 2020.
No, mi ha fatto ricordare semplicemente che
l'esistenza
domani...
dei palindromi, no?
No, soprattutto che domani è il compleanno di Giulia.
Ah,
di mia figlia.
Attenzione, attenzione.
Quando si arriva all'1-2 di febbraio, poi tra l'altro ricordiamolo, quest'anno febbraio ha 29 giorni, per dare un'ulteriore indicazione. Perché
quindi un giorno in più di lavoro.
Esatto. Lo sai cosa? Non voglio entrare in questo ginepraio,
no,
dei nostri racconti dopo, perché
c'entriamo
poi ti
dopo.
Devo dire la cosa sul 29 febbraio.
Bene, sì. Parleremo anche del giorno bisestile,
esatto.
Del giorno in più di lavoro,
sì.
Il 29 febbraio che rende questo anno speciale, un anno che tra l'altro è iniziato con i tantissimi botti di calciomercato tra Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e quant'altro, ma direi anche con soprattutto il botto del mercato della Premier League, perché lo avevano cercato tutti negli anni, soprattutto dal suo passaggio allo Sporting Lisbona in poi. Adesso è diventato, per una cifra record di 80 milioni comprensivi di bonus, un nuovo giocatore del Manchester United. Parliamo di Bruno Fernandes, ma soprattutto parliamo dell'uomo che, con un valore di mercato all'epoca inferiore del 2000%, riuscì a portarlo in Italia, al Novara, ovvero il direttore Cristiano Giaretta. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buonasera.
Ciao direttore.
Su questo Ciao. Tema, direttore, insomma, credo che ci sia anche molta soddisfazione, perché alla fine il lavoro del direttore sportivo, fatto in un certo modo, cioè mettendoci dentro anche una bella dose di scouting, quando poi capitano queste cose, credo ci sia anche molto orgoglio, no?
Ma direi di sì, infatti la parola azzeccata è proprio orgoglio. Io ero contentissimo già di leggere notizie, sapevo che Bruno, soprattutto negli ultimi 2 anni, ambiva molto alla Prodo in Premier League, perché ha sempre avuto nella testa la voglia di primeggiare, di essere uno dei migliori, di vincere, quindi... ha sempre così sperato, si è dato da fare per raggiungere il livello più alto. Sono molto contento perché appunto ha raccontato bene la storia, ecco, era partita molto da lontano con questo viaggio a Boavista a vedere questo ragazzino, così insomma è bellissimo, perché alla fine il nostro lavoro proprio è quello, dal punto di vista tecnico, di vedere un giocatore crescere, e quando raggiunge un livello così alto è sicuramente una grande emozione.
Direttore, qual è l'aspetto su cui Bruno Fernandes è più cresciuto rispetto a quegli anni? Suppongo anche da un punto di vista fisico, adesso non è un gigante, non ha messo su una muscolatura impressionante, però suppongo già all'epoca fosse insomma molto mingherlino, ci volesse anche una certa capacità per vedere delle qualità, no?
Sì, in effetti lui era proprio light, ecco, come dicono gli inglesi, era molto leggero, tant'è che una volta arrivato a Novarello con il suo agente e i suoi genitori, mi ero quasi spaventato di dire: ma cosa abbiamo visto a Boavista? Era veramente minuto, esile, è cresciuto senz'altro dal punto di vista fisico, però come hai detto bene, non è sicuramente la sua caratteristica principale l'impatto fisico. Bruno però fin da subito aveva una marcia in più dal punto di vista della testa, ecco, perché ovviamente c'erano delle qualità e ci sono tutt'oggi delle qualità di spicco dal punto di vista tecnico, però quello che fa fare la differenza ancora adesso Bruno e lo farà diventare comunque uno dei migliori al mondo nel suo ruolo è proprio la testa, ecco. Vi dico solamente che un aneddoto, lui dopo un mese a Novarello già era in grado di sostenere, aveva 18 anni, sosteneva già un colloquio in italiano. Lui nella sua camera di Novarello, tanto per dire della determinazione, usava attaccare con tutti questi post-it gialli per ogni oggetto della casa, lui lo attaccava con la traduzione della parola in italiano, cioè tipo nell'armadio, ecco, lui appendeva il post-it con scritto italiano, oppure sedia, sulla sedia. Ha voluto imparare fortemente questo italiano e mi è venuto in mente seguendo la sua conferenza di settimana scorsa in Inghilterra, dove pronti via lui ha fatto la conferenza in inglese senza traduttore,
certo.
Quindi appunto lui voleva già arrivare là ma si era già messo a studiare, ecco, questa è una testa, è una macchina da guerra dal punto di vista della determinazione, questa è una grandissima forza.
E questa attitudine tornerà molto utile nel corso non solo della sua avventura allo United ma in tutta la carriera di Bruno Fernandes.
Io Cristiano voglio fare un discorso che ti sembrerà contraddittorio ma è giusto fare, perché se da una parte io considero Bruno Fernandes un giocatore dalle altissime qualità, penso anche che le valutazioni che oggi ci sono sul mercato siano esattamente sproporzionate e non compatibili con il senso della realtà. È giusto che oggi Bruno Fernandes valga 80 milioni di euro in proporzione a altri giocatori che magari costano 50-60 milioni e hanno fatto la metà di Bruno, certo, Fernandes. Però mi sembra che qui si stia prendendo una strada che possono percorrere solo dei grandi club, perché poi alla fine gli altri si devono accontentare delle briciole.
Gli altri hanno bisogno di un investimento da 40.000 euro per trovare il Bruno Fernandes del domani, esatto, solo che non è così semplice.
No, ma infatti, ma sicuramente è così, ecco, infatti quello delle valutazioni del giocatore dal punto di vista economico è un altro capitolo, e lì sono d'accordo, ecco, sul fatto che comunque stiamo raggiungendo delle cifre sicuramente opinabili, che non hanno un reddito garantito, però appunto, come hai detto bene, quando un difensore centrale, per carità, bravissimo come De Ligt, vale 75 milioni, allora a quanto lo puoi rivendere un difensore centrale? Secondo me non,
sì,
cioè, ha già raggiunto, è andato oltre il suo limite, no? Quindi,
certo,
diventa un investimento per l'attuale, per i 10 anni di quello che può essere la Juventus, però non può essere un investimento di rivalutazione, ecco, del capitale, quindi sicuramente le cifre stanno diventando molto alte.
Sì, anche se si pensa, Cristiano, per esempio, che Joao Felix è stato pagato, no, dall'Atletico Madrid 100 milioni di euro, cioè è stata pagata la clausola rescissoria, esatto, che ha fatto un anno bene, però l'ha fatto nel campionato portoghese, e oggi, ora Francesco Benvenuti, che segue molto più di me tutto il calcio mondiale, mi sembra che faccia un po' fatica all'Atletico Madrid.
4 gol in stagione, quindi non...
Ma infatti, quando dico che comunque sai anche spendere i soldi, non hai un rendimento garantito, né dal punto di vista tecnico e nemmeno dal punto di vista fiscale o di rivalutazione, di capitale, eccetera. Quindi è una cosa solamente per pochi, per club ricchi che possono supportare un eventuale bluff, per così dire, come, certo, una cosa che non possa funzionare, che eventualmente non funzioni bene. Decisamente.
E invece, direttore, questo per quanto riguarda il passato. Io sono molto curioso anche del presente, perché comunque l'avventura in Bulgaria con il CSKA Sofia credo abbia degli aspetti anche all'interno proprio del tuo lavoro molto diversi, no, rispetto a quelli che hai portato avanti in Italia.
Beh, sicuramente sì, ecco, diciamo che il CSKA di Sofia ha potuto continuare e ampliare anche uno scouting internazionale, ecco, perché comunque lo scouting per il nostro club si svolge soprattutto all'estero e quasi nulla in Bulgaria, perché oggi i giocatori più forti bulgari sono comunque all'estero a giocare. Puoi trovare qualche buonissimo giocatore molto molto giovane e che comunque andranno fuori presto, però ecco, per rinforzare una squadra come quella di CSKA di Sofia, noi abbiamo sempre la qualificazione in Europa League, è uno scanti che devi fare assolutamente a livello internazionale con certe nazioni soprattutto, quindi diciamo che così la ricerca diventata molto molto ampia.
Cristiano, invece voglio chiederti della tua esperienza all'Udinese. Qualche tempo fa tu hai detto, analizzando il campionato dell'Udinese dell'anno scorso, all'Udinese manca Totò Di Natale, un giocatore alla Totò Di Natale che io credo sia stato anche, a mio avviso, sottovalutato in generale per il valore, per il talento di Totò Di Natale, perché non si segnano tutti quei gol, soprattutto all'Udinese, se non hai talento e valore. Però ecco, ti chiedo, in questa esperienza che hai avuto all'Udinese, qual è la soddisfazione più grande da direttore sportivo? Cioè, qual è il giocatore che ti ha dato più soddisfazione di quelli che hai preso?
Ma diciamo che, allora, uno di quelli sicuramente che ci ha dato delle soddisfazioni, ma non ancora così tanto come potrebbe arrivare anche in un percorso magari come quello di Bruno, no? Quando si sembrava che alla Sampdoria si l'ha venduto bene allo Sporting, però era andato allo Sporting, ecco, sembrava che la Serie A quasi non potesse essere da Bruno Fernandes, quando poi arriva la sua vera esplosione, ecco, quello di Jakub Jankto. Anche per lui io credo che l'alto livello debba arrivare molto presto, ecco. L'abbiamo preso dalla Repubblica Ceca, la stessa età di Bruno Fernandes, molto giovane, sta avendo un suo percorso importante, ma può diventare un giocatore ancora più importante di quello che è stato. Poi voglio dire, anche lo stesso Zielinski, che a Udine faceva fatica, praticamente Zielinski l'abbiamo venduto quasi senza giocare all'Udinese, no? Dopo 2 anni di prestito all'Empoli,
sì,
ha fatto il grande salto al Napoli, è diventato il giocatore che è diventato. Oppure lo stesso Alan, ecco, Alan è un altro giocatore che la stessa testa di Bruno Fernandes, attaccato veramente al suo lavoro. E insomma, dai, ci sono.
Eh sì, ce ne sono parecchi.
Una soddisfazione, sì, ecco, senz'altro. Sì.
Certo. E invece, direttore, tornando al campionato bulgaro, che in questo momento è fermo e ripartirà nel prossimo 15, giusto? 15-16, esatto, di sì, febbraio. In testa e imbattuto fin qui in classifica c'è il Ludogorets, che sarà la prossima eurorivale dell'Inter in Europa League. Questo anche per capire un po' che tipo di avversario avrà l'Inter dinanzi a sé. Cioè, la capolista del campionato bulgaro quanto può dar fastidio all'Inter?
È una squadra da prendere con le pinze, perché prima di tutto a livello di singoli giocatori sono tutti giocatori per lo più brasiliani, e che sanno giocare a calcio, sanno giocare soprattutto a un certo livello, respirano ogni anno comunque l'area di Champions League, perché Ludogorets oramai è il nono anno, hanno già vinto 8 campionati di fila e sono sempre gironi di Champions League, quasi sempre, quindi sono rodati a giocare ad alto livello, giocano un buon calcio fatto sicuramente di possesso palla, veloce, è una squadra da prendere con le pinze, ecco, da non prendere sotto gamba, perché è una squadra bulgara, ma è chiaro che non posso paragonare la rosa dell'Inter con quella del Ludogorets, ci mancherebbe, però ecco, non è una squadra da sottovalutare, e conoscendo Conte non la sottovaluterà nella maniera più assoluta, ecco. Però è una buonissima squadra anche Ludogorets.
Cristiano, venendo al tuo aspetto professionale, cioè quello di direttore sportivo, vedendo un po' anche come ti stai trovando, insomma, mi sembra di capire bene in questa tua nuova avventura, in questa tua nuova veste, come la consiglieresti, cioè, a un direttore sportivo italiano? Cioè, è la stessa cosa di come si lavora in Italia? È un accrescimento? Ci sono più difficoltà? Tu, per esempio, dalla tua esperienza, che cosa ci puoi raccontare?
Ma io credo che prima di tutto sia un completamento, ecco, per un direttore sportivo, ecco, per un mio collega. Io lo vedo veramente come un completamento, e lo consiglio davvero a tutti i miei colleghi, perché è molto bello, ci mancherebbe, lavorare in Italia, però a un certo punto a me è mancata, ho cominciato a sentire un pochino la voglia di mettermi alla prova anche all'estero, con culture diverse prima di tutto, con maniera di pensare diversa prima di tutto, e credo che sia molto bello, anche orgoglioso, portare comunque la nostra esperienza, perché dall'Italia abbiamo sicuramente da portare molto a livello di organizzazione o di scouting o di mentalità. Però anche dagli altri, anche dalla Bulgaria, io sto prendendo un loro modo di lavorare, ci sto mettendo ovviamente del mio, però hanno anche degli spunti e delle idee che comunque puoi inglobare nel tuo know-how generale. Ecco, quindi sono esperienze che consiglio sicuramente, quelle dell'estero. Ecco, credo che, ripeto, che sia davvero un bellissimo completamento.
Tra l'altro, Cristiano, correggimi se sbaglio, in un periodo in cui il calcio bulgaro a livello di prodotti bulgari, quindi di giovani bulgari, sta vivendo forse un momento un po' di difficoltà nel ricreare, diciamo così, una nuova generazione dopo Ibogino, Berbatov, Martin Petrov, Stylian Petrov. Ecco, mancano un po', no, questi giocatori locali di livello.
È vero, infatti io credo che la Bulgaria debba ripartire innanzitutto dalle strutture, ecco. Oggi ancora gli stadi, per dire, sono obsoleti in generale, quindi sono è la base, partire dal nuovo stadio è molto importante, di conseguenza poi nuovi training ground e quant'altro, ecco, per rigenerare appunto un livello giusto di academy, magari portare anche qualche allenatore dall'estero. Noi al CSKA di Sofia, ad esempio, fortunatamente hanno avuto il permesso accordato con lo Stato cetra di costruzione del nuovo stadio. Adesso non so quando partiranno i lavori, però io credo che, ad esempio, per quanto riguarda il nostro club, per i tifosi che hanno, per la storia, è un club che ha vinto 31 titoli in Bulgaria, il club più titolato.
Ci sono stato, sì, una volta a vedere.
Il nuovo stadio sarà sicuramente un grandissimo trampolino di lancio, ne sono certo. Di conseguenza, il nuovo training ground e quant'altro, cioè, devono partire dalle strutture, perché dopo ragazzi giovani 2004, 2003, 2002 ci sono anche molto bravi. Credo che, ad esempio, per sentito dire, un paio dalla prossima stagione si vedranno anche in Italia, ecco, qui so che qualcuno sta andando in Inghilterra, uno sta andando al Benfica, c'è del buon materiale tra i giovani, e dovrebbero però essere come dire, supportati da strutture e da allenatori capaci. Questo sarebbe molto importante.
Nel salutare Cristiano Giaretta gli faccio proprio una domanda personale: dal punto di vista dell'ambientamento dell'uomo Cristiano Giaretta, come si vive a Sofia? Com'è la tua giornata? Lo stile di vita, insomma, vuol dire, hai trovato qualche differenza importante con l'Italia oppure no?
Ma diciamo che all'inizio ho trovato differenza nella cultura, ecco, quindi ho passato una prima fase per prendere e ricevere un po' la fiducia di tutte quante le persone con le quali lavoravo. Una volta che acquisisci la fiducia, poi le persone ti seguono, vedono le tue capacità, poi chiaramente sta a te farti valere in un certo modo. La qualità di vita è molto buona, perché comunque Sofia è una capitale, è in grande sviluppo. Uh-huh. Vedo che anche grandi brand vengono in Bulgaria anche per una questione di tassazione. Ci sono ristoranti di ottimo livello, di alto livello, internazionali, centri commerciali, quindi è in grandissima espansione, si vive bene a Sofia.
Bene, bene.
Seguiremo anche il consiglio, sì, allora, magari sì, per una prossima destinazione.
Sì, sì, esatto.
Direttore, grazie mille.
Una visita ne vale la pena.
Sì,
non
sì,
c'è dubbio.
Assolutamente.
E buon lavoro, alla prossima, grazie mille.
Grazie,
ciao direttore.
Grazie a voi.
Ciao.